Torniamo a Mantova, torniamo a parlare di casa per quello che riguarda il nostro libro del giorno. Ora, Fahrenheit conosce bene il legame dello scrittore olandese che è protagonista di questa ultima parte del nostro pomeriggio con l'Italia, anzi con Genova, che credo consideri casa. Questa volta però quello scrittore si interroga non soltanto sulla sua città di elezione, ma sull'Europa stessa. Il romanzo, che è un romanzo che è uscito in verità nel 2018 in olandese e poi nel 2020 presso Nutrimenti, è un romanzo che ha avuto un enorme successo peraltro in Olanda, è stato tradotto da Claudia Cozzi. Grand Hotel Europa l'ha scritto Ilia Leonard Pfeiffer. Buon pomeriggio Ilia Pfeiffer.
Buon pomeriggio, sto benissimo, grazie.
Allora, lei parte in questo romanzo da una storia d'amore finita con una donna che tra il protagonista è una donna che si chiama Clio. È una storia che però coinvolge i luoghi, coinvolge l'Europa intera e coinvolge ancora una volta il concetto di casa, perché quando il protagonista, che ha il suo stesso nome, arriva in questo grande hotel Europa, ma poi scopriremo che cos'è questo hotel. La prima cosa che si sente chiedere è che cosa chiamava casa prima di venire là, e sorprendendo un po' i suoi lettori, il protagonista risponde: Venezia. Perché?
Sì, no, è vero che il mio romanzo è una storia d'amore. Posso anche aggiungere una storia d'amore bellissima, coinvolgente, e si svolge a tanti luoghi diversi, no? Faccio proprio un panorama di Europa e soprattutto l'Europa meridionale. E gran parte di questa storia d'amore è ambientata a Venezia, e non è un caso. Venezia è magari il posto più bello al mondo dopo Genova, ma è magari anche il posto più problematico al mondo. Venezia magari l'esempio più estremo di una città che si è totalmente, definitivamente, disperatamente arresa al turismo di massa. E così il palcoscenico di Venezia, che diventa l'ambiente dove si svolge questo grande amore, è in fondo un palcoscenico tragico, perché si svolge in una città che praticamente non è più una città.
Senta, Ilia Pfeiffer, perché sembrano essere due sostanzialmente, anzi tre ovviamente, perché il primo è la storia d'amore, come ribadiamo, e i temi di questo romanzo. Uno, e ci arriveremo, è proprio l'idea di Europa, con queste stanze sorvegliate, con questo lusso slabbrato delle stanze dell'hotel, ma ci arriviamo dopo. E l'altra, l'ha appena detto lei, il turismo di massa, perché nei vari modi di viaggiare che vanno a comporre questo romanzo, perché ognuno degli ospiti è un viaggiatore, lo stesso protagonista è un viaggiatore, si arriva sempre su quel punto, il turismo di massa per l'appunto. Lei lo vive come un problema molto grande, mi sembra di capire, proprio per la sopravvivenza, almeno di alcune città?
Ma sono molto contento che lei ha letto così il libro. Io voglio fare riflettere sul fatto che il turismo in sé non è per niente un fenomeno innocuo. Il turismo di massa è anche un fenomeno abbastanza recente, che comunque ha un impatto fortissimo sul tessuto sociale delle nostre città. E, di nuovo, Venezia è l'esempio più estremo, ma per niente unico. Gli stessi meccanismi si svolgono anche in altre città italiane, anche all'estero. Sono gli stessi problemi, gli stessi meccanismi che cambiano anche totalmente la vita in città come Barcellona, Praga, Amsterdam, no? E mi interessava anche tanto questo fenomeno di turismo, perché è legato con la caratteristica magari più fondamentale dell'identità europea, che è l'onnipresenza del nostro passato. Dovunque andiamo vediamo tracce del nostro passato ricchissimo, è un passato veramente tangibile. Ho il privilegio adesso di parlare con lei mentre sto in un giardino bellissimo al centro di Mantova, e sono circondato dai secoli.
Certo.
E tutto questo passato, per cominciare, è ovviamente la nostra ricchezza. Però magari c'è anche un altro lato della medaglia, e che è chi vive tutta la sua vita circondato di tutti questi relitti di un passato glorioso, prima o poi arriva alla conclusione che magari i tempi migliori li abbiamo alle spalle. E anche questo sentimento di decadenza, diciamo, fa parte integra dell'identità europea. Poi ovviamente ci sono anche alcuni argomenti per mantenere che realmente Europa ha conosciuto tempi migliori nella storia, per esempio geopoliticamente.
Certo. Allora, la fermo un momento, perché poi ci torniamo sull'Europa, però stavo riflettendo su quello che lei diceva, Ilia Pfeiffer, e mi è impossibile non pensare ai mesi che abbiamo alle spalle. Io non so dove lei sia stato, se sia rimasto a Genova durante i giorni del lockdown.
Sì,
ecco,
sì, sì.
Però è rimasto a Genova. Ecco, in moltissimi hanno parlato delle città che venivano, delle città svuotate. E molti hanno anche auspicato che da quell'esperienza drammatica e ancora non del tutto alle nostre spalle venisse anche la possibilità di ripensare il turismo, un turismo che come lei lo descrive poi giustamente è spesso divoratore, è un turismo che passa e non coglie e soprattutto che crea anche grossissimi problemi di vivibilità alle città d'arte. Non sembra che sia andata così, che ne dice?
Ma sono totalmente d'accordo che questo periodo straordinario, difficile, causa al virus, ci ha dato un'opportunità unica per riflettere su questi fenomeni e di ripensare il destino turistico di un paese come l'Italia. Sono anche d'accordo che purtroppo la miopia politica sembra puntare a fare ripartire tutto il più presto possibile com'era. Ma questa crisi del Covid ci ha proprio dimostrato come vulnerabile una monocultura turistica. Quando vedi Venezia vuota, è una città che non può sopravvivere, certo, però il vero problema non è la mancanza di turisti, il vero problema è la mancanza di un'alternativa, che non esiste più nessuna economia reale abbastanza viva per offrirsi come alternativa alla monocultura turistica. E sì, posso solo sperare che questo periodo ci offre una finestra di opportunità di riflettere su queste cose, e spero anche che il mio romanzo Grand Hotel Europa possa contribuire a queste riflessioni. Viene proprio
un romanzo. Viene al momento giusto, è un romanzo tra l'altro densissimo che raccoglie tante tematiche oltre che tanti personaggi, appunto nella metafora dell'hotel, un hotel che appunto lasciamo nell'indistinto la sua ubicazione, però la prima cosa, una delle prime cose che il viaggiatore si sente dire quando arriva è: i nostri ospiti possono dormire tranquilli sapendo che le loro stanze sono adeguatamente sorvegliate. Quindi in queste stanze che racchiudono tesori del passato, appunto il lusso slabbrato e le glorie scricchiolanti di cui lei parla e a cui accennavamo prima, sono anche ben protette. È interessante che lei abbia voluto porre subito l'accento sulla sicurezza, che sembra essere uno dei fantasmi di questa Europa.
Sì, è anche una nostra ossessione sempre più sempre più presente, no? Dobbiamo mettere in sicurezza tutto quello che ci circonda. In quel contesto specifico che lei cita, si parla di due figure mitologiche che sono ai piedi delle scale, che fanno protezione spirituale, diciamo quasi, delle stanze sopra. Anche quello è un concetto molto europeo, no? che ci sentiamo protetti dai mostri del nostro passato, delle mitologie che abbiamo nutrito per secoli.
E quindi il rischio, uno dei rischi dell'Europa, uno è appunto l'ossessione per la sicurezza, e l'altro è il rischio di una terribile, inevitabile nostalgia, oltre a quello che lei diceva poco fa, quando diceva ha attraversato momenti migliori l'Europa, però adesso il suo rischio è proprio di chiudersi nella contemplazione di queste bellissime stanze, di questo meraviglioso hotel, gestito peraltro dal signor Wang. Perché la vera proprietaria dell'albergo è una signora vecchissima che vive chiusa in una stanza, poi la conosceremo, diciamo, alla fine del romanzo, quando avremo scavallato le 600 pagine di Grand Hotel Europa. Ecco, però l'arrivo di tanti ospiti in questo albergo dà la possibilità di diciamo di aprire lo sguardo anche ad altre storie, perché ce ne sono moltissime che lei raccoglie in questo andare a comporre, perché è un progetto ambizioso e bellissimo, Pfeiffer, quello di ricostruire, di costruire un romanzo sull'identità europea, su che cosa significa poi in realtà sentirsi europei oggi.
Sì, è proprio anche la domanda centrale da cui è partito questo romanzo. È una domanda mia personale anche, che ha anche tanto a che fare, che mi sono trasferito 12 anni fa da Olanda in Italia, che uno degli effetti di questo spostamento è che ho cominciato a sentirmi sempre più europeo, e già da un bel po' ho cominciato a chiedermi cosa vuol dire sentirsi europeo, qual è un'identità europea, e questa mia domanda personale è proprio alla radice di questo romanzo Grand Hotel Europa.
E che risposta si è dato alla fine?
Scusi?
Dico, che risposta si è dato alla fine delle 600 pagine?
Faccio vedere tutto il panorama caleidoscopico, no? Ma sì, c'entra tanto tutto questo passato e questo luogo di Grand Hotel Europa, dove entriamo all'inizio del libro, è quasi un luogo simbolo. È un hotel come tutti vogliono che sia, no? È di un grande splendore e anche un po' decaduto, no? È un posto veramente romantico, come lo è il nostro continente. Però subito all'inizio, come lei ha giustamente detto, subito all'inizio capiamo già che questo albergo ha un proprietario nuovo, il signor Wang, il proprietario sì, cinese, che comincia a mettere a posto il nostro bellissimo Grand Hotel Europa. Lo vuole rendere addirittura ancora più europeo, e facendo le cose che poi funzionano, no? E lui riesce veramente a portare la gente, soprattutto turisti cinesi che poi alloggiano in quell'albergo rifatto. Però per il nostro gusto europeo, un po' snob, un po' decaduto, sbaglia tutto, no? Volevo fare vedere anche questo aspetto.
Senta, è un romanzo anche filosofico questo, in un certo senso, perché non sono infrequenti, nella forma ovviamente del dialogo fra il protagonista e gli altri ospiti, delle riflessioni appunto su chi siamo, su che cosa significa verità, su che cosa significa individualismo in realtà, perché c'è un dialogo molto interessante con un altro degli ospiti su che cosa significa l'individualismo, se è una minaccia o no alla coazione sociale, su il senso che ancora hanno quelli che il protagonista chiama i vecchi raggruppamenti come la famiglia e lo Stato nazionale. Quindi è un romanzo dove lei cerca appunto di mettere a fuoco tutte le grandi tematiche che ci riguardano, o sbaglio?
Devo ammettere che sono colpevole di una certa ambizione, sì.
Va benissimo.
anche un romanzo che vuole essere un romanzo che parla di Europa non poteva essere altro di un romanzo ricco, generoso, che tratta tanti temi. Sarebbe un'ingiustizia trattare il nostro continente in un altro modo, no? E sì, volevo anche mettere tanto della nostra tradizione filosofica. Ci sono questi dialoghi che non solo parlano di temi che sono rilevanti per il resto del romanzo, ma anche l'atto di discutere stesso, il modo di discutere, vuole essere un ritratto di un vecchio modo di essere.
Senta Pfeiffer, ci sono anche altre storie che contraddicono, anzi si dimostrano molto lontane dall'idea del viaggio e forse anche dall'idea di Europa e di sicurezza. Per esempio, a un certo punto il protagonista interpreta Abdul e dice tu ascolti le storie di tutti i viaggiatori che soggiornano al Grand Hotel, insomma io ho raccontato di Venezia, ci sono tantissime storie di viaggio che hai ascoltato, qual è la tua? La storia di Abdul è profondamente diversa dalle altre.
Sì, veramente. No, Abdul lo conosciamo subito all'inizio del libro, perché il facchino che raccoglie il protagonista quando arriva all'albergo.
Sì, sì.
E lui è un profugo, viene dal sud di un paese che poi non è specificato, ma possiamo immaginare che sia un paese in Africa. Piano piano, in alcune sessioni, lui racconta del suo viaggio, che è la sua fuga di una guerra civile, povertà, e una storia purtroppo troppo riconoscibile, che è arrivato così in Europa. E Abdul fa contrasto con quasi tutti i personaggi in Grand Hotel Europa, nel senso che lui è l'unico personaggio che non è legato al passato. Anzi, per lui il passato è un luogo molto brutto da dimenticare subito. Lui è orientato verso il futuro.
Ecco, è orientato verso il futuro, però è interessante, Pfeiffer, come da alcuni venga accolta la storia di Abdul, perché quando il protagonista la trascrive, cioè l'ispettore, adesso poi è difficilissimo render conto di tutti i personaggi, che non ci crede, perché dice no, ma questa è l'Eneide. Quindi la storia che Abdul ha raccontato in realtà è stata tratta completamente da Virgilio, cioè non è la sua vera storia. E quindi è quasi la nega, diciamo così, o comunque la riporta a quella tradizione che è l'unica possibilità per leggere la realtà, no? Secondo almeno alcuni dei personaggi, o sbaglio?
Ah, quello è ovviamente un piccolo trucco letterario mio, di metterci Virgilio nel
certo.
Mezzo, che Abdul ha una traduzione dei Eneide alla sua stanza che piace tanto, rileggi sempre, e quando deve raccontare lo suo viaggio prende in prestito le parole di Virgilio per raccontare meglio, no? E crea dubbi sull'autenticità della sua storia di fuga, che crea problemi con l'autorità. E la cosa che volevo ovviamente fare vedere con tutto questo è non solo l'importanza della tradizione, la tradizione letteraria, no? per raccontare certe esperienze, ma soprattutto che la storia di un profugo è una storia di tutti i secoli, perché anche Eneas era un profugo. Lui è proprio fuggito dalle rovine brucianti della sua città e è andato a bordo della sua nave per trovare un futuro. È quello che voglio fare con questo gioco intertestuale.
È un gioco intertestuale e anche, appunto, come dicevamo, una riflessione geopolitica, perché a un certo punto, in uno dei molti dialoghi che appunto il protagonista ha con gli altri ospiti dell'albergo, si arriva alla conclusione che l'Europa può o deve considerarsi libera dall'obbligo di occupare un ruolo di primo piano del mondo, e quindi non ci sarà nessun futuro a distrarla dalla contemplazione del suo glorioso passato. È così che lei la immagina?
Ma il fatto che il ruolo di Europa nel senso geopolitico è diminuito mi sembra un fatto, non è una mia opinione. Non vuol dire che è fine della storia di Europa, vuol dire che Europa è arrivato a un punto nella storia dove deve reinventarsi. E siamo proprio lì, secondo me. E anche tutto il nostro progetto iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale di unificare l'Europa fa parte di questa reinvenzione del nostro continente. E quella è la strada che magari ci può portare a un futuro. Mi sembra molto chiaro che nel vecchio modo con piccoli stati sovrani non ce la facciamo.
L'ultima domanda proprio... mentre chiudiamo, ecco, non volevo solo chiederle una cosa in chiusura davvero, Pfeiffer. Sì. Che cos'è casa per lei? Qual è il luogo che lei chiama casa?
Oggi la mia casa è Genova, dove c'è Stella.
Genova, dove c'è Stella, quindi una casa e un amore. Grazie infinite a Ilia Leonard Pfeiffer. Ricordo che
grazie
a Genova ha dedicato un bellissimo romanzo che si chiama La Superba, tra l'altro, e questo invece è Grande Hotel Europa, che è stato pubblicato da Nutrimenti, è il libro del giorno di Fahrenheit, un libro del giorno in trasferta, perché appunto Ilia Leonard Pfeiffer si è collegato con noi da Mantova, dove noi torneremo domani a occuparci di nuovo, a seguire il Festival Letteratura che è in corso fino a domenica. Intanto chiudiamo questa puntata con i saluti alla e della redazione di Fahrenheit: Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gabriele Cioni alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi. Voi potete continuare a scriverci, usate la mail fare con l'h al centro @rai.it per raccontare, per suggerire, per semplicemente comunicare con Fahrenheit, che torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.